Marche, con invece un intervento, e coinvolgo Gabriele Fagioli, legale adjunct professor MIP Politecnico di Milano e membro del gruppo degli esperti in cloud computing, nei contratti cloud computing della Commissione Europea, perché gli aspetti contrattuali e legali sono un elemento assolutamente rilevante, no? Nel momento in cui si va ad approcciare un modello cloud, e quindi chiedo a Gabriele di farci un po' uno scenario di quelle che sono gli elementi contrattuali e legali anche sulla base di quelle che sono le indicazioni che poi arrivano a livello europeo.
Sì, grazie Alessandro, grazie anche di avermi permesso anche di anticipare, perché poi ho esigenze di rientro al nord, quindi poi dovrò scappare. Grazie, buongiorno a tutti. Io faccio parte da un anno e mezzo di un gruppo di lavoro della Commissione Europea che è stato costituito nell'ambito della politica che la Commissione ha lanciato per lo sviluppo del cloud ormai nel settembre del 2012. È una politica che ha dei numeri anche che sono stati dichiarati, che sono pubblici, che sono da voi leggibili, sono documenti assolutamente esplicitati di chiunque, dove la Commissione di fatto ha lanciato una politica per lo sviluppo dei servizi di cloud che prevede il tentativo, e speriamo anche di riuscirci, di creare entro il 2020 2,5 milioni di posti di lavoro legati allo sviluppo del cloud e un aumento del PIL in ambito europeo sui servizi di cloud di 160 miliardi. Ora, naturalmente sono numeri estremamente importanti, sono numeri su cui la Commissione ha scommesso e ha costituito quindi dei gruppi di lavoro, uno dei quali ci faccio parte io, che ha proprio l'obiettivo di aiutare non tanto legiferazioni, perché non abbiamo nessun potere di questo tipo e peraltro non è prevista che ci sia una normativa specifica, perlomeno non a mia conoscenza, ma di aiutare la Commissione e l'Unione Europea a porre le condizioni per lo sviluppo del cloud all'interno, per l'appunto, dell'ambito dell'Unione. Uno dei temi su cui il nostro gruppo è stato chiamato a ragionare è quello dei contratti, e questo perché la Commissione Europea e in particolare il Dipartimento di Giustizia ha ritenuto, e ritiene tuttora peraltro, che la contrattualistica tipicamente proposta dai fornitori nei servizi di cloud, sia verso il mondo pubblico che verso quello privato, sia una contrattualistica che è strutturata e costruita in una maniera tale da essere disincentivante. La terminologia utilizzata dalla Commissione è unfair, che naturalmente vuol dire che la contrattualistica e le clausole previste e offerte al mercato sono considerate un freno. Quando siamo andati la prima volta a Bruxelles, nel novembre del 2013, ci hanno fatto vedere alcune slide ed erano una ricerca fatta proprio dal Dipartimento di Giustizia che aveva studiato su una serie di siti tra i più importanti di cloud computing in Europa, erano andati a calcolare con dei tool il tempo medio di mantenimento delle persone sulle pagine delle terms and condition. Ora, voi naturalmente siete abituati giustamente a contratti, quando siete nell'ambito del vostro lavoro, a contratti che si firmano, si stipulano, alla gara, eccetera. Ma se pensate allo sviluppo di servizi di cloud che magari utilizzate voi personalmente o le PMI italiane o i professionisti, moltissimi non passano attraverso la formalizzazione su carta, ma passano attraverso la stipula online. Il tempo misurato dai tool usati dal Dipartimento di Giustizia hanno portato alla conclusione che il tempo medio nostro di mantenimento sulle pagine Terms and Condition è 2,4 secondi, che naturalmente vuol dire che è il tempo per trovare il flag e andare avanti, evidentemente. Però questo ci ha portato anche poi come osservatori del Politecnico l'anno scorso a fare una survey. Abbiamo fatto una survey su qualche centinaio di PMI italiane, e ve lo porto sulle PMI perché poi vi fa capire il ragionamento retrostante, in base al quale su 360 che hanno dichiarato di aver stipulato almeno un contratto di cloud pubblico nell'anno precedente, quando abbiamo fatto la survey, risultava che il 51% non aveva neanche letto il contratto, firmato senza leggerlo, cioè stipulato perché non l'hanno ovviamente firmato, e il 44% l'aveva sostanzialmente trovato esente da qualunque criticità. Ora, chiunque abbia letto di voi abbia letto un contratto di cloud, tutto può dire, tranne che non ci siano criticità, visto che nella stessa survey che abbiamo fatto è emerso che su 60 contratti analizzati dei 60 cloud provider tra i più importanti in Europa, 58 hanno una clausola che dice esenzione di responsabilità per perdita dei dati, che in altre parole vuol dire io vado sul cloud facendo fare delle attività tipicamente di trattamento e di storage di informazioni e il fornitore mi dice io non rispondo se le perdo. Ora voi capite che se mi comprassi una macchina e la Brembo mi dicesse però non garantisco che frena, forse non comprerei quella macchina. Quindi evidentemente questo sta portando la Commissione a fare dei ragionamenti dietro a queste tipologie di condizioni. E quali sono questi ragionamenti? Sostanzialmente l'indicazione che sta passando è di due tipi. Da una parte di tipo strettamente normativo, uno dei freni che oggi molte pubbliche amministrazioni e molte aziende private hanno nell'andare in cloud, e specifico subito per la Commissione europea, cloud vuol dire cloud pubblico, privato, ibrido non è cloud, per la Commissione europea è scritto è data center, tutt'altro, per la Commissione europea cloud è solo cloud pubblico. In questo settore se la Commissione sta cercando, anche col nostro aiuto, sperando di dare dei suggerimenti intelligenti, di portare a una maturazione non solo delle aziende clienti o delle pubbliche amministrazioni, sempre clienti di servizi di cloud, nella capacità di analizzare i servizi offerti, la proposition del fornitore, le tipologie di contratti, la sicurezza che viene offerta, eccetera, ma anche, ed è questo il grossissimo sforzo che secondo me oggi occorrerebbe fare, la capacità dei fornitori di proporsi verso il mercato in una situazione intanto di maggiore trasparenza. E questo lo dico perché chiunque abbia affrontato un processo di valutazione di un servizio di cloud, anche tra i più importanti del mondo, il primo vero problema è capire l'articolazione contrattuale di riferimento. Se andate verso alcuni dei fornitori che sono stati citati come cloud infrastrutturale o as a service, tra quelli che i relatori precedenti hanno citato, vedrete che per arrivare ad avere una casella in posta elettronica in cloud devo stipulare non meno di 5 livelli contrattuali. Ora, francamente, ritengo che sia una sovrastrutturazione contrattuale eccessiva che allontana la capacità della pubblica amministrazione e delle aziende di avvicinarsi a queste tecnologie e rende problematico il valutarle. Questo il nostro gruppo di lavoro l'ha messo in evidenza, come ha messo in evidenza il fatto che c'è una tendenziale non capacità di comunicazione adeguata di quello che è il rispetto normativo, in particolare sul trattamento dei dati, in particolare sulla protezione. Io sono, pur facendo come lavoro qualcosa di molto lontano dal piano tecnico, avendo una formazione giuridica e quindi non potendo entrare nel merito naturalmente di aspetti tecnologici, però sono ragionevolmente sicuro che i provider cloud, tra i più importanti ma anche meno importanti, hanno un livello di sicurezza sicuramente enormemente maggiore di quello della pubblica amministrazione media italiana, non perché lo dica io ma perché lo sento dire nei convegni quando partecipo, o delle aziende private. Questo però non toglie che questa sicura, certa elemento di tipo di sicurezza che mi può essere dato a livello di comunicazione, poi difficilmente viene poi trasfuso nelle clausole contrattuali, nella documentazione che viene mandata in valutazione a chi si occupa poi di fare acquisizione e valutazione dei servizi di cloud, e dovrebbe invece essere una forma di comunicazione, di trasparenza, che dovrebbe essere portata all'attenzione in maniera molto molto più evidente. Questo peraltro, oltre a dirlo alcuni dei membri del nostro gruppo, è stato anche oggetto da parte di l'autorità garante italiana, la garante privacy naturalmente, di un documento che è stato pubblicato nel luglio del 2012, dove proprio si dice le aziende fornitrici di servizi di cloud dovrebbero utilizzare delle clausole pro privacy, delle clausole di maggiore garanzia verso il consumatore, il cliente, la pubblica amministrazione o l'azienda, in modo da tranquillizzare e rendere più evidente il fatto che c'è un rispetto normativo e una tranquillizzazione. Idem è stato sostanzialmente affermato, peraltro anche con più forza, da un lavoro a cui rimando per chi si occupa di questo tema, che sono l'Opinion 5 del 2012 dell'Article 29 Data Protection Working Party, cioè il gruppo di lavoro di fatto che in seno alla Commissione raggruppa i garanti internazionali in ambito europeo, che ha proprio pubblicato una linea guida fatta peraltro a mio avviso molto bene, dove vengono elencati tutta una serie di elementi di contrattuali e di diritto che chi si approccia al tema del cloud dovrebbe valutare e dovrebbe essere in grado di misurare rispetto al fornitore che fa la sua proposition. Vado verso la conclusione, perché mi ha chiesto di stare brevissimo, quindi assolutamente vado verso la chiusura per dire: io credo che ci sia la necessità, e questo lo stiamo cercando di portare anche a livello di commissione nel nostro gruppo di lavoro, due linee che dovrebbero oggi permeare l'avvicinamento al mondo del cloud e lo sviluppo del mondo del cloud. Da una parte sicuramente questa maturità dei fornitori, che a mio avviso deve crescere, capacità di arrivare a una situazione, a una schema di offerta offerta che renda, così come rende molto semplice, così come il cloud viene visto come un elemento di semplificazione, di standardizzazione, di risparmio di costi, di semplificazione metodologica, eccetera, ma dall'altra parte dovrebbe essere anche un sistema che sia, non dico plug and play, ma molto semplice da verificare, molto semplice da acquisire, chiaro nella sua articolazione e possibilmente equilibrato, e non andando invece a costruire sistemi contrattualistici esageratamente complessi o esageratamente cautelativi da una parte sola. Ma dall'altra parte penso anche che, in attesa che questo percorso di maturazione, che sono certo ci sarà, dall'altra parte chi si avvicina al cloud dovrebbe farlo non con paura. Noi abbiamo avuto, io sono il presidente del CLUSIT, che è l'Associazione Italiana Sicurezza Informatica, è venuto a parlare da noi poco più di un mese fa Antonello Soro, che è il presidente dell'Authority Garante Privacy. A domanda sul cloud specifica ha dato un messaggio, a mio avviso, un po' diciamo di retroguardia, perché ha dato un messaggio, non dico di paura, ma comunque di timore rispetto alla localizzazione dei dati, rispetto alle misure di sicurezza, in qualche modo quindi con un messaggio di timore che lo sviluppo del cloud possa diventare un elemento di detutela per il cittadino, per la pubblica amministrazione, per l'azienda italiana. Questo penso non sia vero, io penso che sia al contrario, bisogna invece dare un messaggio positivo di sviluppo di questo settore, è un settore che necessariamente andrà avanti e non tornerà indietro, e sicuramente la pubblica amministrazione e le aziende andranno in questa direzione, ma devono essere capaci di farlo non solo grazie a una maturità dell'offerta, ma anche con capacità di analizzare e pesare nel modo giusto quelli che sono i rischi dei servizi di cloud. Questo lo dico con grande forza sotto il profilo del fatto che spesso si leggono i contratti di cloud cercando di applicare quelle che sono le regole che di solito si applicano nell'outsourcing o in servizi che sono completamente diversi e dove siamo stati abituati ad avere una forza negoziale, una capacità di intervento. Penso a una clausola su tutte, le clausole di audit. Fate conto, nel mondo bancario esiste anche un obbligo normativo che le banche possano fare audit sui data center dei fornitori, è una circolare da 273 del 2006 che lo dice. Pensate cosa vorrebbe dire per un'azienda tra le più importanti del mondo, penso un Google, penso una Telecom, penso quelle presenti, avere migliaia, milioni di clienti che tutti i giorni possono andare a fare verifiche, fare audit ai data center di questi fornitori. È evidente che non è possibile, e quindi questa capacità di analisi di quelle che sono le criticità che questi contratti hanno va pesata con quelli che sono i rischi effettivi che poi chi acquista un servizio di cloud effettivamente sta correndo nel caso concreto. Alcune situazioni contrattuali, questo nel nostro gruppo di lavoro sta venendo fuori in maniera molto interessante perché rappresentiamo un po' diversi punti di vista, sta venendo fuori come ci sia una grande incapacità da parte di chi compra servizi di cloud invece analizzare i rischi effettivi che sta correndo in quella determinata relazione. Non c'è un contratto giusto, non c'è un modello giusto, non c'è un servizio giusto, dipende dalle proprie condizioni specifiche. Mi fermo qui, vi ringrazio e buon proseguimento.
Grazie, grazie Gabriele.